Si sente adesso? Sì, perfetto. Allora, partirei da una considerazione di carattere generale, e cioè con questo si sente? E cioè da una recente indagine Istat, in virtù della quale ogni miliardo che è investito in ricerca porta uno 0,2% in più di PIL. Questo che cosa significa? Proprio in occasione di questo dibattito che c'è stato al Museo della Scienza e della Tecnica a Milano in Nova Gorà, lo studio Ambrosetti ha sottolineato come i paesi che fanno più innovazione, i paesi che dunque hanno un'attività brevettuale più significativa, sono quelli che crescono maggiormente. Sono due dati strettamente connessi. Allora, cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che il nostro sistema di ricerca deve essere concepito non più in un senso autoreferenziale. Cioè, io faccio ricerca perché mi piace e quindi mi diverto a fare ricerca, sono pagato per fare ricerca, dopodiché quale sarà l'esito di queste mie ricerche, francamente, al sistema interessa poco. Invece al sistema deve interessare sempre di più che queste ricerche favoriscano la crescita della società e abbiano anche in qualche modo una prospettiva di promozione economico-sociale significativa. E allora la riflessione è partita da una considerazione, da un dato che mi ha colpito in modo impressionante. Pensate che la piccola università di Lovanio, cittadina belga con una buona università, ma certamente un'università che non ha le dimensioni di un grande ateneo italiano, ha un'attività brevettuale che rende alla comunità scientifica e alla università stessa ogni anno 90 milioni di euro. Quindi l'Università di Lovanio genera con la sua attività brevettuale un ritorno di 90 milioni di euro. Con riferimento poi agli spin-off che l'Università di Lovanio ha saputo mettere in campo, gli spin-off che cosa sono? Sono quelle società che vengono create all'interno della, che sono generate dall'università. Quindi con la partecipazione di ricercatori che operano all'interno di questa università, è riuscita a mobilitare in 13 anni quasi 1 miliardo di euro. L'Imperial College genera 1,5 miliardi di euro in un anno. Io sono andato a guardare un po' i dati di raffronto. Pensate, il Politecnico di Milano, che pure è una università di assoluta eccellenza nel campo dei politecnici a livello mondiale, genera come spin-off, raccoglie dunque risorse come spin-off per 30 milioni di euro. Ma sapete a quanto ammonta la resa dei brevetti per tutto il sistema universitario italiano? Dati 2017, 2018 forse qualcosina è migliorato, ma si tratta di poca roba, 1.960.000 euro. Allora voi provate a immaginare Lovagno 90 milioni, il sistema universitario italiano che si piazza undicesimo al mondo, quindi una buona posizione, calcolando in percentuale agli investimenti di risorse, in percentuale al numero di ricercatori, perché è undicesimo posto in rapporto alla popolazione. Ma se lo dovessimo calcolare in relazione al numero di ricercatori, saliremmo di qualche posizione. Quindi una posizione decorosa che però non sa generare un ritorno importante. Questo per molti motivi. Molti motivi legati al fatto che c'è un sistema di piccole imprese diverso da altri sistemi internazionali, che quindi è più refrattario a investire in ricerca e innovazione. C'è un sistema di scarsa preparazione al trasferimento tecnologico. Le fondazioni deputate, le fondazioni universitarie attive sono 12, ma quelle che si occupano realmente di trasferimento tecnologico sono pochissime, perché non c'è una cultura del trasferimento tecnologico. Per siamo partiti troppo spesso dall'idea che debba farlo il ricercatore non deve minimamente occuparsi, non ha neanche la mentalità. I primi brevetti che ci sono arrivati io li ho rispediti al mittente perché ho detto ma non li comprendo io, figuriamoci se li comprende l'imprenditore che eventualmente deve mettere delle risorse e dire ma quanto mi conviene investire in questa roba? O pensate, ci sono dei brevetti per esempio che con delle bioiniezioni ti rigenerano le ossa, cioè roba fantastica, che cambia la qualità della vita dei cittadini. Eppure l'imprenditore non sa neanche che ci siano questi brevetti. Ci sono dei brevetti, pensate la genialità dei nostri ricercatori, che dagli scarti delle carote e delle patate hanno tirato fuori degli oggetti di plastica resistentissimi, totalmente biodegradabili e più convenienti dal punto di vista economico. E io ho fatto la battuta, probabilmente il contadino italiano sostituirà lo sceicco arabo, perché sapete che oggi la plastica è fatta col petrolio, ma quindi pensate quali enormi prospettive ci possono essere per la ricchezza prodotta nel nostro paese, per la società italiana, abbiamo citato ora i contadini, ma insomma capite, e quindi per anche i nostri ricercatori, per il nostro sistema universitario. Allora, ci sono poi altri elementi, il ricercatore banalmente non ha neanche la convenienza come dire, ordinamentale a fare brevetti. Perché? È curioso, veramente un paradosso tutto italiano. Nella valutazione, la famosa VQR, e nella distribuzione del fondo di finanziamento ordinario, l'attività di trasferimento tecnologico, l'attività brevettuale non è mai stata considerata. Cioè io scrivo un bellissimo articolo su una bella rivista scientifica e mi prendo punteggio. Faccio un'innovazione che cambia la vita a voi, non prendo punteggio. E questo è veramente una cosa folle se ci pensate, ed è folle che non ci fosse nessun governo che ci abbia pensato sino adesso. Allora è evidente che noi dobbiamo ragionare in termini strategici, il PNR dovrà essere fatto andando a capire quale sarà l'Italia da qui a 10 anni, non per soddisfare o le clientele o i narcisismi di questo o quel professore, ma per capire quali sono i grandi settori strategici dove l'Italia sarà misurata fra 10 anni, da qui a 10 anni. Allora uno dei temi fondamentali sarà per esempio l'intelligenza artificiale. Ecco perché il ministro molto opportunamente ha creato un coordinamento mettendo insieme i migliori scienziati italiani che si occupano di intelligenza artificiale, perché banalmente ognuno andava per la sua strada ed eravamo uno dei pochissimi paesi a non avere una politica della ricerca sull'intelligenza artificiale coordinata. Ecco perché abbiamo pensato ha un dottorato di ricerca sull'intelligenza artificiale con delle sue caratteristiche specifiche. Ecco perché sosteniamo con forza questo legame col mondo dell'impresa. Ecco perché sosteniamo con forza un cambiamento radicale del sistema di valutazione, che deve concentrarsi sempre più sui risultati, non su quella che io ho definito la dittatura dell'algoritmo. Cioè noi non dobbiamo commettere l'errore di stabilire una sorta di camicia di nesso, delle regole rigorosissime, la cosiddetta valutazione dei procedimenti o delle procedure, disinteressandosi poi dei risultati. Quindi paradossalmente un ateneo può seguire tutte le procedure più rigorose con quegli algoritmi complicatissimi per costituire, che ne so, un collegio di dottorato, eccetera, eccetera, e poi avere dei risultati scadenti. Andiamo a valutare invece, per esempio, il collegio di dottorato, quali risultati avrà questo percorso di dottorato concretizzato, cosa che non si è fatta per esempio sino adesso. Dottorato industriale, ma mettiamoci dentro anche l'imprenditore del collegio di dottorato, perché sarà lui che insieme con i docenti potrà anche capire bene che cosa serve, no? Allora un cambiamento di strategia a 360 gradi, così anche la diplomazia della ricerca, esportiamo il nostro sistema universitario all'estero. Quando un rettore è venuto da me ha detto l'Università del Cairo ci ha proposto di avviare un corso, non mi ricordo più in quale materia, noi siamo disposti a mandare là i nostri professori, però vi chiediamo dei soldi perché loro non ci mettono un euro e quindi dovremmo, io ho detto non ci mettono un euro. Ma voi lo sapete che il Cairo sta facendo delle convenzioni pagate da imprenditori egiziani con università americane, francesi e cinesi, dove pagano tutti gli egiziani e loro vanno là e ci guadagnano? Ma è questa la mentalità nuova, quello che hanno sempre fatto in fondo gli americani che colonizzavano il mondo. Allora ho detto, ma scusate, ma gli americani hanno esportato in giro per il mondo l'assistenza militare, esportiamo noi invece l'assistenza scientifica, esportiamo i nostri ricercatori, esportiamo le nostre università, avviamo una serie di collaborazioni che ci porti anche ad avere dei ritorni economici importanti. Allora ecco che cambia radicalmente una visione, ed ecco che allora in un contesto di questo tipo noi abbiamo il dovere, e il ministro Marco Bussetti è particolarmente sensibile a questo tema, di semplificare l'ordinamento complessivo. Ministro Marco Bussetti ancora ieri mi ha detto dobbiamo rendere più facile la vita a chi fa ricerca. L'emendamento sul MEPA che Bussetti sostiene, ribadisce, continua a ribadire in tutti i provvedimenti, dovete approvarlo e poi... Ma com'è possibile? Vi faccio questo esempio, ma poi ce ne sono molti altri, i ricercatori qui ne faranno anche di molto più concreti. Allora, dovevamo tradurre a Torino, dove io insegnavo prima, un libro dall'italiano al tedesco. C'è una collaboratrice che non poteva più avere borse di studio perché ne aveva già avute, dottore di ricerca, conosce madrelingua il tedesco. Dico, guarda, io con i fondi di ricerca le faccio avere 1.000 euro, lei mi traduce questo testo, lei ha un piccolo contributo e nello stesso tempo noi abbiamo questo. Eh no, bisogna passare dal MEPA, bisogna passare dai traduttori ufficiali che non sono professori o ricercatori di diritto romano, che non conoscono minimamente la materia. Sapete quanto è costato il tutto? 2.000 euro, 1.000 euro in più, non solo, ma poi sta poveretta gratis ha dovuto rivedere tutto perché questi avevano fatto una traduzione non tecnica. Allora capite che questa è follia, ma se io devo andare a comprare un'attrezzatura che c'è solo in un determinato, che produce solo in determinate industrie o piuttosto che partire, io non devo stare lì a fare la gara, a fare tutte queste cose complicate, andare dal MEPA, devo avere la possibilità io, direttore di un dipartimento o di un istituto di ricerca e quant'altro, di poter acquistare rapidamente l'attrezzatura. Non devo aspettare un anno, perché un anno la mia ricerca è già superata. Allora, ecco cosa vuol dire semplificare, semplificare nei procedimenti di chiamata, semplificare la vita di chi fa ricerca, più in generale. E poi dobbiamo avere la consapevolezza che noi andiamo verso un nuovo mondo, un mondo sempre più interdisciplinare. Quando io dico per esempio all'ANVUR che non ha senso distinguere disciplinarmente, quindi uno pubblica, io stesso ho pubblicato un lavoro anche importante, recensito, devo dire, molto bene anche da tanti giuristi che erano costituzionalisti, filosofi del diritto e romanisti. Quindi già vi ho fatto capire che trattava tre argomenti: diritto costituzionale, filosofia del diritto e diritto romano. E questo però per il l'ANVUR non è né carne né pesce, perché non è diritto romano, non è diritto costituzionale, non è... Questa è follia. Ma è follia, per esempio, non prevedere l'abrogazione del Regio Decreto del 33 che non consente l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea. E siamo l'unico paese che ancora residua su queste arcaicità, su questi arcaismi, su questa arretratezza. Noi abbiamo bisogno di costruire, per esempio, percorsi di laurea tra ingegneria e medicina, fra giurisprudenza e informatica. Cambia il mondo, ragazzi, cambia il mondo, e anche i professori, quelli più retrivi, quelli che sono ancora fermi, devono adeguarsi, perché non sono loro l'ombelico del mondo. Chiaro? Non sono loro il centro del mondo, loro sono degli strumenti fondamentali per far sì che un sistema universitario, un sistema della ricerca, un sistema paese possa crescere. Ed ecco allora la bellezza di questa iniziativa, che è la prima in Europa, forse la prima al mondo, e cioè un'iniziativa che valorizza quello splendido patrimonio di ricercatori che noi abbiamo, quello splendido patrimonio di professori che noi abbiamo, quello splendido patrimonio di ricchezza intellettuale che sta nelle nostre università, nei nostri enti di ricerca. Abbiamo raccolto 400 brevetti, poi il CNR ne ha selezionati 172, roba bellissima, patrimonio del nostro sistema di ricerca, e abbiamo fatto l'uovo di Colombo, e cioè chiamiamo gli imprenditori. E in una piazza facciamo riconfrontare. Adesso si sente? In una piazza, che è una piazza ovviamente simbolica, facciamoli incontrare. Sono arrivati quasi un centinaio di imprenditori che hanno fatto degli incontri con dei ricercatori e con dei professori, interessati ad acquistare quei brevetti. Interessati cioè a valorizzare quelle ricerche, che altrimenti sarebbero rimaste lì, da una parte, magari pubblicate in qualche rivista scientifica e finiva tutto lì. E allora anche il mondo dell'impresa, non solo Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, è venuta a trasmettere quali sono le loro esigenze, a chiedere a quel dipartimento, a quell'università, quali sono le loro esigenze, a quell'istituto di ricerca. E in questo dialogo fecondo, ecco perché abbiamo fatto partire, il ministro ha firmato, ed è la prima volta dal 2012, i cluster tecnologici e li abbiamo messi a collaborare con i gruppi di studio. Pensate che abbiamo costituito 15 gruppi di studio. Quando io sono andato a vedere come lavorano, ho trovato 70-80 professori indicati da tutte le università e i centri di ricerca italiani. Questo vuol dire che più di 1000 professori in questo momento si stanno riunendo al Ministero per discutere su quali politiche debba fare la ricerca italiana, su quali politiche debba fare la ricerca italiana in Europa, il Ministero in Europa, per dialogare con i cluster tecnologici, con il mondo delle imprese. E l'altro giorno, ieri mattina, il Ministero ha avuto un grande successo. Perché? Presidente degli ERC, no, sì, sì, European Research Council, ERC all'italiana, è stato nominato un grande scienziato italiano. Perché dico il ministero? Perché quella commissione aveva selezionato un panel di possibili, potenziali presidenti. E fra questi c'era anche un tedesco particolarmente autorevole. Un giornale l'altro giorno, ieri, ha titolato Italia batte Germania. Per la prima volta nella ricerca Italia batte Germania. Guarda un po', perché grazie all'attività diplomatica partita dal nostro ministero, decisa dal ministro Bussetti, coordinata dal sottoscritto, dal capo di gabinetto, chi ne è, noi siamo riusciti a strappare questa nomina. È la più importante istituzione di ricerca, quella dove noi avevamo uno sbilancio, pensate un po', davamo 11,5 e prendevamo il 6%, cioè praticamente un danno di miliardi di euro per l'erario italiano. Pagavamo 11,5 e ritornava il 6%. Allora è così che si cambia, anche così che si cambia la prospettiva di crescita di un paese, avendo una visione nuova di università. Poi c'è tutto il tema ovviamente dei concorsi, degli ordinamenti, e questo andrà affrontato, e questo è fondamentale, questo è importantissimo, ma innanzitutto semplificare, innanzitutto avere una strategia, dottorati, valutazione, coordinamento del mondo dell'impresa, valorizzare il trasferimento tecnologico, quindi un'idea che non apparteneva al passato dei nostri governi, che fossero di centro, di sinistra o di destra. Io che ho anche una certa esperienza politica vi posso garantire che è la prima volta che si fa un percorso di questo tipo.